Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta l'economia e la finanza in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me, come sempre, c'è Alessio Rizzi, Research Analyst Active Multi Asset di UBS. Ciao Alessio, bentrovato.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Oggi abbiamo deciso di parlarvi un po' di quello che sta succedendo in merito al Sell America. Di che cosa stiamo parlando? Insomma, si osserva sui mercati finanziari una sorta di cambio di atteggiamento, chiamiamolo così, verso nei confronti degli asset statunitensi. Cioè sono dei cambiamenti di posizione, delle vendite su azioni, obbligazioni e dollaro. Il dollaro è proprio ciò su cui ci concentriamo oggi. Come in ogni puntata di questa nuova stagione di Finance Explained, coinvolgiamo a turno un membro della redazione di Will e Cora. Oggi con noi c'è Daniele Villa, che è community manager di Will. Ciao Daniele, benvenuto.
Ciao, ciao, grazie a tutti. Ciao.
Ciao Dani. Allora, tu facendo il community manager ti ritrovi a moderare le discussioni che si creano intorno ai contenuti che Will e Cora producono ogni giorno. E in queste settimane, se non mesi, si è parlato tanto di Stati Uniti, di quello che sta facendo l'amministrazione Trump, quindi tu ti sei trovato un po' a dover insomma osservare l'umore delle persone che si fanno un'opinione su questo. E quindi io ci tenevo tanto ad averti su questo episodio. Che idea ti sei fatto?
Sicuramente la domanda, insomma, una delle principali domande che sono emerse è questa, cioè perché i titoli finanziari statunitensi in così poco tempo, da un asset di un investimento sicuro e certo, è diventato invece un asset molto più rischioso in così poco tempo? Ecco, penso che la domanda, ecco, più frequente sia questa.
Sì, è vero, la narrativa sugli Stati Uniti è molto cambiata dall'inizio anno. Siamo passati da inizio anno, dove parlavamo di eccezionalismo americano, a adesso che si parla solo di Sell America. Quindi veramente due narrative all'antipodi. Perché è successo questo? Il primo punto è: partiamo dalle aspettative. Le aspettative a inizio anno erano molto positive per gli Stati Uniti, quindi l'investitore medio aveva un overweight sull'azionario americano, sul dollaro. 65% dell'azionario globale è sugli Stati Uniti, quindi il punto di partenza era che tutti, diciamo, l'investitore globale era molto overweight tutto quello che è Stati Uniti, quindi le aspettative molto alte. E in più si pensava che tutto il tema delle tariffe fosse molto negativo per il resto del mondo e meno negativo per gli Stati Uniti. Ecco, quindi il mercato ha dovuto rivedere un po' al ribasso le stime di crescita degli Stati Uniti e diciamo un po' più al rialzo quelle del resto del mondo. In più il grande tema è quello della fiducia. Le politiche amministrative di Trump da inizio anno sono state molto volatili e quindi il mercato ha dovuto inseguire, stare dietro a tutti questi cambi di narrative, di annunci che sono stati annunciati dal presidente Trump, e tutto quello che è asset americano è diventato molto più volatile. E quando i mercati e gli asset diventano molto più volatili, diventano più rischiosi e gli investitori tendono ad abbassare il rischio su questi asset class.
In questo contesto si è osservato appunto che la valuta ha mostrato dei movimenti al ribasso, quindi c'è stata una volatilità significativa sul dollaro, e quindi da qui la domanda del ok, quali sono le implicazioni? Come dobbiamo leggere questo fenomeno?
Allora, il grande cambiamento che abbiamo visto è stato più su un cambio di correlazioni. Se guardiamo come il dollaro si è mosso, diciamo, da inizio anno, abbiamo visto il dollaro che si è deprezzato e allo stesso tempo le azioni americane che sono calate. E questa è stata la prima volta negli ultimi 15 o 20 anni dove abbiamo visto un dollaro che si andava a deprezzare con ribassi delle azioni. Perché dico questo? Perché, come dicevo prima, negli ultimi 15-20 anni il dollaro è stata una risk-off currency. Cosa vuol dire? È stata una valuta che tendeva a apprezzarsi in momenti di alta volatilità e in momenti in cui l'azionario andava a ribasso. Questo era perfetto, soprattutto per noi europei che andavamo a investire magari in azioni americane. Il dollaro ci offriva quella diversificazione, quella copertura in momenti di alta volatilità. Infatti, se andavamo a investire in azioni americane in periodi di ribasso, il dollaro apprezzandosi, quindi muovendosi con una correlazione negativa e facendo vedere questa proprietà risk off, andavamo a perdere meno soldi e a guadagnarsi di più rispetto a un investimento in azionario europeo, dove lì non avevamo l'esposizione sulla valuta. Quindi il cambiamento è proprio questo, che prima il dollaro si muoveva come una valuta che poteva aiutarci in fasi di alta volatilità, ora che è una valuta che anzi si muove nella stessa direzione dell'azionario, quindi è una risk on currency. Perché questo è importante? Perché quando andiamo a fare, guardiamo l'allocazione di portafoglio, non abbiamo più questo elemento che va a diversificare, quindi abbiamo un aumento della volatilità, quindi se andiamo a investire in azioni americane il dollaro si muoverà nella stessa direzione delle azioni e quindi la volatilità andrà a aumentare, no? Se le azioni vanno su, il dollaro si apprezzerà, guadagneremo di più. Se le azioni andranno giù, il dollaro si deprezzerà, perderemo ancora di più. Quindi questo è il problema. Quindi aumento della volatilità dei portafogli. Per questo motivo alcuni investitori hanno, diciamo, adottato alcune contromisure, no? Dato che il dollaro è passato da muoversi come una valuta risk off, una valuta risk on, quello che abbiamo visto è che i grandi asset manager come fondi pensione, fondi assicurativi eccetera, hanno cominciato a ridurre l'esposizione al dollaro e hanno cominciato a aumentare quello che è la copertura sulla valuta.
Sì, diciamo, quindi è come se questo cambio di comportamento nei confronti degli Stati Uniti e poi quindi anche del dollaro portasse a una situazione in cui vengono proprio amplificati tutti i rischi e quindi c'è un cambiamento da parte degli investitori che iniziano a coprirsi di più, mi viene da dire, nei confronti di questa valuta.
Quando investiamo in azionario, diciamo, internazionale, no? Facciamo l'esempio di noi europei, no? Andiamo a investire in azioni americane, ci prendiamo il rischio dell'azionario e il rischio valuta. Un'alternativa è quella di cercare di non prendersi il rischio della valuta. Questo si può fare attraverso dei derivati che praticamente eliminano la volatilità sul lato valuta. Quindi andiamo a investire in azioni americane e prendiamo la performance al rialzo e al ribasso delle azioni stesse, quindi senza aggiungere il rischio valuta. Se andiamo a guardare gli investitori stranieri che hanno investito nell'azionario americano, fatto 100 quello che investono in azionario americano, 80 è senza copertura della valuta e 20 è con copertura della valuta. Quindi principalmente l'investitore medio compra azionario americano e senza coprirsi da questo rischio della valuta, quindi si prende anche le fluttuazioni del dollaro. Partiamo da un presupposto che questa strategia è stata molto vincente negli ultimi 20 anni. Il dollaro si è apprezzato fortemente dalla crisi finanziaria del 2008 e in più l'azionario americano ha sovraperformato gli altri indici, quindi è stata, diciamo, una ricetta molto vincente quella di andare a comprare azioni americane senza andare a coprirsi sul rischio della valuta. Questa strategia è stata molto vincente negli ultimi 20 anni, non lo è stata però da inizio anno. Da inizio anno infatti l'azionario americano ha sottoperformato gli altri indici e in più il dollaro, dicevamo prima, è passato, se guardiamo euro-dollaro, è passato da circa livello di parità a inizio anno a 1,15 circa ora, quindi un deprezzamento del 15%. Quindi la cosa che è successa è che l'investitore prima partiva da un investimento sull'azionario americano senza coprirsi dai rischi della valuta, ad ora, dato che la valuta passa da risk off a risk on, la volatilità aumenta e quindi per abbassare la volatilità abbiamo visto che gli investitori hanno cominciato a coprirsi di più da questo rischio della valuta. Quindi questo si chiama hedging ratio, no? Questo rapporto di copertura su lato valuta.
E questo è sicuramente un qualcosa che si osserva e che non può essere ignorato. Perché ve ne parliamo? Perché comunque ha, se vogliamo, un impatto molto concreto sulla vita di tutte le persone. Quando parliamo di valutazione del dollaro, forse è utile anche un attimo soffermarsi sul che cosa si intende, no? Quindi si parla di price purchase parity, per esempio, quindi il fatto di avere poi dei beni che possiamo trovare in entrambi i paesi prezzati con due valute diverse, ma il fatto che ci sia un rapporto che non è a pari tra le due valute ha un impatto poi sul potere d'acquisto, sui profitti che poi fanno le aziende, quindi ha un impatto estremamente reale sull'economia.
Come vi dicevo prima, abbiamo cominciato l'anno con delle valutazioni molto care del dollaro proprio perché c'era questo ottimismo sull'America. Una metrica, diciamo, abbastanza comune è quella che menzionavi te, che è il price purchase parity. Che cos'è questo? Fondamentalmente dice che un bene in Italia deve costare lo stesso prezzo che in America, chiaramente aggiustato per il cambio. Quindi fondamentalmente un iPhone deve costare circa uguale in Italia come in America. Questo chiaramente non è sempre vero, ma si può muovere, diciamo, nel tempo, no? Questa divergenza magari di prezzi che ci può essere in Italia o in Europa rispetto all'America. E per farvi un esempio, ogni tanto in finanza esistono degli indici un po' particolari. Il più famoso, diciamo, su questo tema è il Big Mac Index. Il Big Mac Index è stato creato dagli analisti dell'Economist negli anni 80 e va a misurare quello che è un prodotto che è venduto in tutto il mondo, che è il Big Mac, e si guarda il prezzo e lo si guarda, diciamo, in dollari e quanto costa in dollari nei vari paesi, chiaramente aggiustato per il prezzo. Dove costa di più vuol dire che la valuta è molto più cara rispetto a un altro paese. Quindi probabilmente quella valuta nel futuro si andrà a deprezzare proprio perché è più cara, e quelle valute dove il Big Mac costa meno probabilmente si andrà ad apprezzare. Questo è un po' l'idea e la logica che c'è dietro. Poi il price purchase parity non è basato chiaramente sul Big Mac, ma è basato, diciamo, su un indice che misura un paniere di beni molto più ampio, e questo fa vedere che attualmente, dopo il deprezzamento che abbiamo visto da inizio anno, il cambio euro-dollaro è ancora deprezzato rispetto al suo, diciamo, valore teorico, circa del 10% rispetto al dollaro. Quindi il dollaro è più caro del 10% rispetto all'euro, e alla stessa maniera lo yen giapponese è intorno al 30-40% a sconto rispetto al dollaro. Quindi questi sono valori, diciamo, teorici, che non funzionano magari nel breve ma nel medio-lungo termine, quindi con una view di 5-10 anni le valute tendono a convergere a questi valori definiti dal price purchase parity.
Ok, questo è sicuramente qualcosa da tenere a mente, e proprio perché valutazioni di questo tipo hanno un orizzonte temporale più di ampio respiro, non dobbiamo ignorare che comunque il dollaro è considerata, è stata per molto tempo considerata una moneta di riserva per vari motivi, e quindi è un po' difficile pensare che possa perdere così facilmente, se vogliamo, questo status quo.
Spieghiamo perché il dollaro è considerato una moneta di riserva. Allora, per un motivo molto semplice: l'economia americana è la più grande al mondo, no? La più importante, molti paesi hanno rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Addirittura alcuni paesi fissano il valore della propria valuta in termini del dollaro, proprio per rendere la propria valuta più stabile e supportare il commercio con gli Stati Uniti. Quindi primo motivo, economia molto grande, molto importante, tutti, diciamo, commerciano con gli Stati Uniti. Secondo motivo, più meccanico, i mercati finanziari americani sono sicuramente più sviluppati al mondo, molto più liquidi, molto più efficienti. E il treasury americano, quindi il bond americano, che è considerato risk free, privo di rischio, è sicuramente uno dei più liquidi al mondo. Quindi sicuramente questo fa sì che molti utilizzano il dollaro proprio come valuta di riserva per tenere i propri risparmi. Il terzo è che, se andiamo a guardare tutto quello che è materie prime, le materie prime tendono ad essere scambiate in dollari. Il petrolio, per esempio, è scambiato in dollari, quotato in dollari. Quindi molto del commercio internazionale è proprio avviene tramite dollari, e questo è rimasto. E il quarto motivo, più politico: gli Stati Uniti è comunque un paese sviluppato dove c'è certezza delle regole, della legge, e diciamo che la normativa non cambia così in fretta, e quindi chiaramente questo dà più stabilità, più sicurezza agli investitori. Prima dicevi, può perdere questo status? Allora, mai dire mai, sicuramente, però è difficile pensare adesso che magari il dollaro possa perdere questo status. Se guardiamo, diciamo, quello che è successo da inizio anno, sicuramente alcuni di questi punti sono un po' stati messi in dubbio. Sicuramente le politiche dell'amministrazione Trump hanno creato molta volatilità e molta incertezza. Sicuramente questo è un tema che è un pochino cambiato, però probabilmente non è cambiato così tanto da far perdere lo status di moneta di riserva. E in più la cosa che dobbiamo ricordarci è che non c'è una vera e propria alternativa. Alcuni paesi emergenti hanno provato a magari mettersi insieme per allontanarsi un po' da quello che è lo scambio denominato in dollari, però sono comunque paesi magari in via di sviluppo, dove la certezza della legge non è magari così forte come negli Stati Uniti, magari sono paesi che non sono così aperti al libero scambio e a diciamo gli investimenti dei mercati internazionali. Se andiamo a guardare altri paesi come l'Europa, probabilmente il vero contendente, no? Come valuta di riserva è un continente abbastanza frammentato, e in più non abbiamo un mercato finanziario così sviluppato come in America e così centralizzato. Per esempio non abbiamo un mercato delle obbligazioni europee tradato, liquido, che possono tutti accedere. Quello che manca un po' è anche l'alternativa che fa, rende un po' la vita facile al dollaro per mantenere, diciamo, questo status.
Quindi insomma questo è un po' da considerare, che per quanto sia sul piatto questa eventualità che il dollaro diventi un po' meno importante, bisogna anche considerare che ci vuole molta solidità intorno a una valuta per poter ottenere questo status di moneta di riserva, e questa è sicuramente una traiettoria su cui Cina e altri paesi emergenti potrebbero tentare di mettersi, però non c'è da aspettarsi un cambiamento così repentino, ecco, ci vorrebbe molto 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 tempo. Abbiamo parlato di deprezzamento del dollaro, quindi torniamo un po' all'aspetto più contingente. Ci sono in questa fase degli asset che possono beneficiare di questo deprezzamento?
Sicuramente le società che sono esposte alle esportazioni in America possono beneficiare, no? Da questo deprezzamento del dollaro, proprio perché le loro esportazioni diventerebbero più competitive per gli stranieri. Quindi questo sicuramente è un segmento del mercato azionario che può beneficiare. Tra queste società, ecco, le grandi società americane, le magnifiche sette, loro sono molto esposte all'economia globale, circa il 50% dei loro ricavi è all'estero, quindi sicuramente loro potrebbero anche beneficiare da un dollaro più debole. L'altro, diciamo, segmento del mercato azionario è quello che è i mercati emergenti. I mercati emergenti sono società dei mercati emergenti che sono di solito scambiate in dollari, quindi hanno un'esposizione ai mercati emergenti, però essendo scambiate in dollari, più il dollaro si deprezza, più il loro prezzo tende ad aumentare. Quindi quello è sicuramente un segmento che ha fatto molto male negli ultimi 2-3 anni. Una probabile inversione di tendenza del dollaro potrebbe beneficiare questi mercati emergenti.
E questo sicuramente sarà qualcosa che osserveremo da qui ai prossimi mesi. Grazie Alessio Rizzi per averci aiutato a mettere un po' le cose in ordine anche su questo aspetto. E io vi ricordo che potete ascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di OBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.